Noi come Pronatura il 29 dicembre abbiamo emesso un comunicato stampa in cui commentavamo a caldo, fra virgolette, la notizia che era comparsa sulla stampa il giorno precedente. Inoltre abbiamo inviato una lettera a Iran e a Amiat per conoscere l'impianto, il mega impianto che hanno descritto in questi articoli sulla stampa. In particolare, mi viene da riferire che non è l'Iran locale, perché ad esempio l'intervista era a Profumo, che è il presidente dell'Iran nazionale, quindi voglio dire è una decisione proprio globale dell'Iran.
Sì, che è comparso
anche se però si avvera, fra virgolette, da noi, in particolare perché da altre parti non ci sono le condizioni molto molto favorevoli che ci sono da noi. L'Iran da noi è un totale monopolista, in quanto alla faccia della legge regionale 24/2002, che sanciva che chi fa la raccolta dovesse essere un'azienda e chi fa lo smaltimento un'altra, perché è un ovvio conflitto di interessi, nel senso certo. Che è lo smaltimento che dà i grandi guadagni, ovviamente. E quindi alla faccia di tutto questo l'Iran ha assunto l'80% di TRM, che è l'azienda che gestisce l'impianto di incenerimento del Gervido, e l'80% di Amiat, che è l'azienda che notoriamente fa la raccolta a Torino. Quindi siamo parlando di una situazione totalmente monopolistica dove, e concludo questo primo discorso, pare che la priorità sia assolutamente legata ai guadagni dell'Iran, non tanto forse alle tasche dei cittadini o alla salute dei cittadini, che a noi ci paiono un tantino più importanti. No, se qualcuno vuole andare a vedere il contratto che è stato fatto dall'ex provincia, diciamo così, Tator, e TRM, verifica molto molto facilmente che TRM, cioè l'azienda che gestisce il Gervido, ha i guadagni, fra virgolette, garantiti. È un monopolista per 30 anni circa. Allora, questa situazione è aberrante ed è soltanto da noi, quindi non ci fa pensare bene. Poi noi siamo molto disponibili e abbiamo chiesto appunto di avere le specifiche dell'impianto, del mega impianto, del bellissimo impianto che loro hanno molto molto sintetizzato in questa intervista alla stampa. Detto ciò, però l'inizio del discorso non depone certo favore, anzi.
Tra l'altro, se si facesse davvero un riciclaggio di un po' tutto, a parte che non si parla tanto di plastica, mi pare, quanto forse più di carta e vetro, giusto?
Ma se vuoi adesso entriamo nel dettaglio.
Sì, d'accordo. Poi magari proseguiamo.
Cioè, prima ho dipinto il quadro generale, la cornice di riferimento, no?
Sì.
Per capire dove abitiamo, qual è la situazione generale. Detto questo, entriamo un po' più nello specifico. Allora, entrare più nello specifico, abbiamo una situazione a Torino che ha una raccolta differenziata del 42% in regresso da circa 10 anni. È ovvio che
mentre si dovrebbe arrivare al 65% già da tempo.
Doveva arrivare al 65%, legge nazionale 152/2006, al 65% a fine 2012.
Bene.
Allora, il comune è tra fuori legge, ma se ne frega. Perché purtroppo in quella legge che ho citato adesso non ci sono sanzioni, come succede sovente nelle leggi nazionali e anche locali, ovviamente. Allora, è chiaro che una legge, quando non ci sono sanzioni, può essere
disattesa, tranquillamente.
Disattesa. Certo è che un ente pubblico che disattende volutamente, esplicitamente e spudoratamente le leggi non è proprio una bella cosa, non è un buon esempio, insomma. Comunque, tant'è. Allora, al di là di questo, la Torino ha questo 42%, e non si muove di lì perché oramai bisogna nutrire l'inceneritore. Un inceneritore che brucia 421.000 tonnellate di rifiuti, circa l'intera quantità di Torino, poi è ovvio che una parte di Torino, una parte della cintura, diciamo così, no? Ma non solo, facendo riferimento al primo discorso che tu hai fatto, cioè alla legge cosiddetta Sblocca Italia,
sì.
IREN ha chiesto al Ministero di ampliare la capacità del forno, di portarla a circa 500.000 tonnellate. Ovviamente vuol dire maggiori utili, si intende, ma questo va da sé che implica che la raccolta differenziata a Torino sia una chimera, e lo sarà per i prossimi 30 anni. Possono accadere le migliori innovazioni tecnologiche, gestionali, qualsiasi cosa, il mondo può cambiare, noi saremo legati mani e piedi per i prossimi 30 anni al servizio dell'inceneritore e al servizio, fra virgolette, degli utili di Iran. Questa è la condizione monopolistica che citavo prima ed è ovviamente, mi pare, una cosa forse inaccettabile. Entrando nel merito dell'impianto, questo impianto parla di selezione, parla di una serie di selezioni del rifiuto quasi indifferenziato, no? Cioè salva soltanto in realtà il vetro e poco di più. Allora, questa roba qua è impossibile, tecnicamente è impossibile, perché? Perché noi non siamo contrari agli impianti, ma si parte a fare un discorso di ulteriore selezione quando si ha una raccolta differenziata adeguata, non meno del 70%. Non si può fare una separazione sul rifiuto tal quale quando si è a 42. Non solo non conviene, ma è tecnicamente impossibile. Gli impianti di selezione meccanica, biologica, acustica e quant'altro, ottica e quant'altro, non sono in grado di separare il rifiuto che arriverà a Borgaro. Ma non solo, c'è una contraddizione folle. A Torino, da 20 anni circa, abbiamo Cartesio per la raccolta carta. Cartesio è un'ottima cooperativa che lavora anche con persone disabili e quant'altro. Cartesio sta lavorando, ha lavorato in tutti questi anni molto bene, e al punto tale da intercettare in tutta Torino circa l'80% della carta prodotta. Quindi è una situazione davvero di successo, con dei costi di raccolta addirittura inferiori a quelli della raccolta indifferenziata di Amiet. Bene, ci sembra una follia il fatto che la carta entri nel grande calderone, e che ovviamente quella carta che entra nel grande calderone si sporcherà ampiamente, perché ci sarà di tutto, di più, di peggio.
Certo.
E che quindi un'operazione come Cartesio, che va avanti da 20 anni e funziona perfettamente, viene assolutamente messa da parte. Cioè, ci sembra, anche dal punto di vista educativo della popolazione, un'operazione folle, no? Che ci fa arretrare anche culturalmente di chissà quanti anni, insomma, no? Allora, le premesse per questa impiantistica sono molto molto negative, quando poi addirittura, e concludo, noi siamo in una situazione dove dà raccolta differenziata porta a porta, l'unica vera, l'unica che effettivamente dà significato, circa sì e no la metà di Torino, per cui abbiamo due tipi di raccolta, uno è una raccolta differenziata porta a porta, l'altro è una raccolta differenziata indifferenziata.
Ecco, al proposito
allora,
arriva...
finisco subito.
Sì.
Questo in genere evidentemente muove molti costi, perché non hai le economie di scala di una sola raccolta, hai due tipi di raccolta, e quindi raccogli poco e male, e i risultati si vedono.
Sì, no, questo appunto è giunto un SMS che va in questa direzione e ci chiede, non è che il riciclo diminuisce perché le persone non vogliono dare nulla gratis alla giunta piemontese che poi provvede a spargere nell'aereo come cenere mefitica appunto attraverso l'inceneritore, cioè che questa raccolta diciamo differenziata non porta a porta non conduce, non è molto apprezzata proprio perché ci sono dei dubbi che poi in realtà non venga effettuato davvero.
Sì, c'è questa leggenda metropolitana.
Sì, esatto.
Lo so, la conosco. No, nel senso che tranquillizzo l'ascoltatore.
Sì.
Ovvero sia, la raccolta, quel poco di raccolta differenziata che si fa, che appunto abbiamo detto
il 42%,
che è 42%, no? E che nei quartieri dove si fa porta a una raccolta differenziata di addirittura 65-70%, quindi si dimostra che si può fare,
sì,
non
sì.
Che non si può fare, basta avere la scelta, la volontà politica di farlo. Allora, da questa raccolta differenziata, così comunque limitata, c'è un dato evidente, al di là, ripeto, delle leggende metropolitane. La vendita delle materie prime e seconde, tratte appunto dalla raccolta differenziata porta a porta, genera un introito molto consistente, tant'è che ad esempio il bilancio Amiat del 2012 posta 5 milioni di entrate per la vendita delle materie prime e seconde, quindi la resa dimostra che la raccolta differenziata quando viene fatta bene funziona e rende. Ma vorrei, se è possibile,
sì?
Soffermarmi un attimo sul lato economico.
Sì.
È possibile?
Sì, sì.
Abbiamo
certo,
tempo.
Certo, sì.
Allora, io non lo so, ma credo che un bambino di terza elementare capirebbe. Non capisce chi non vuol capire, ovviamente, o chi è in malafede, come il Comune di Torino. Dichiaro che è in malafede. gestione dei rifiuti è fatta di più o meno tre parti: la pulizia della città, la raccolta differenziata o indifferenziata e lo smaltimento. Bene. Signori, se noi eliminiamo lo smaltimento, cioè nel senso che abbiamo un'ottima raccolta differenziata, ok? E quindi non abbiamo bisogno di mandare i nostri rifiuti a smaltire, abbiamo un risparmio, sì o no?
Dello smaltimento,
allora, lo smaltimento, certo. Che sia in discariche, che sia in inceneritore, oggi come oggi, mal contato, è 150 euro a tonnellata a crescere.
Sì.
Bene, Torino, facciamo un esempio numerico facile facile, se Torino facesse un 10, 20, 30% in più di raccolta differenziata, quei rifiuti non andrebbero allo smaltimento. E facciamo un conto così molto semplice, supponiamo che fossero 10.000 tonnellate questi rifiuti che non vanno più allo smaltimento, e 150 per 10.000 fanno 1,5 milioni.
Sì.
Allora, per il solo... per la sola raccolta differenziata e quindi il non smaltimento avremo un enorme risparmio. Ma attenzione, io adesso ho detto 10.000, ma così per dire un numero qualsiasi, facile facile, però i numeri sono questi più o meno. Torino produce 430.000 tonnellate di rifiuti all'anno, l'area differenziata è 42% e l'indifferenziata è 58% ovviamente. Quindi stiamo parlando di 200, ma contato di circa 260.000 tonnellate di indifferenziato e 230 di differenziato. Allora, le possibilità di avere dalla raccolta differenziata due enormi vantaggi ci sono, e come: uno, non lo dico in termini di importanza, uno economico, ovvero sia il mancato smaltimento; due, i vantaggi alla salute, perché evidentemente quei rifiuti non vanno più all'inceneritore, che comunque la giriamo, comunque la insaponiamo le persone, comunque diciamo bugie, l'inceneritore genera un sacco di inquinanti, ok? E saremmo pronti a dimostrarlo e confrontarci con chiunque. E sì, quindi particolarmente in una situazione come Torino, dove lo smog è quello che è, eccetera eccetera, avere un impianto che genera milioni di tonnellate di emissioni nocive non ci sembra proprio una cosa furba, no? E la salute dei cittadini è ampiamente a rischio, ancora più a rischio, insomma.
Sì, soprattutto in questi giorni si è visto...
Appunto. Cioè, la dimostrazione è evidente, è una scelta politica. Allora, Vercelli, che non è tanto distante da noi, ok? Sì. Aveva un inceneritore. Due anni fa l'inceneritore l'hanno chiuso per mille motivi. Vercelli, che era la maglia nera della raccolta differenziata in Piemonte, era il 23%, okay? In due anni è passato dal 23% di raccolta differenziata, è passato dal 23% al 70%. È stata una scelta un po' forzata, perché appunto hanno chiuso l'inceneritore, ma evidentemente questo dimostra che in due anni, si è passati, ripeto, dal 23% al 70%, quindi si può fare, cribbio. E quindi è uno scandalo che Torino continui a tergiversare o darci ipotesi di soluzioni veramente quasi ridicole. Tutto ciò senza parlare dell'elemento più importante di tutta la partita, ovvero sia non c'è una riga, un discorso sulla prevenzione, cioè sulla riduzione dei rifiuti. La logica è: più rifiuti ci sono, più ci guadagno. E invece la logica europea dice: meno rifiuti ci sono, più va avanti la logica corretta, ovvero sia il miglior rifiuto quello non prodotto, ovviamente. Quindi con meno rifiuti non ho costi di raccolta, non ho costi di smaltimento. Su questa roba qui non c'è una riga, no? E quindi è veramente vergognoso da tutti i punti di vista. Sono veramente molto scandalizzato.
Ecco, è andato un pochino più distante un ascoltatore PHC che anziché proporre Vercelli propone come paradigma San Francisco, dice: la differenziata,
sì, certo,
lì è impeccabile,
no, certo,
perché
certo
non copiare il metodo, allora?
Sì, van bene tutte e due, sia San Francisco, che è una grande città ovviamente, e sia Vercelli, cioè, quando si hanno risultati così eclatanti, così positivi, no? San Francisco è quasi l'80%, Vercelli è il 70%, parliamone, insomma, cioè, non è che ci sia un metodo unico, ci possono essere più metodologie, ma se danno dei risultati positivi, vediamole, confrontiamole, va bene uno, va bene l'altro, cioè, su queste robe qui noi non siamo fissati, noi riteniamo che siano i risultati quelli che contano, ovvero sia una grande riduzione dei rifiuti, una grande raccolta differenziata, un grande impianto di riciclaggio a valle del porta a porta, cioè della raccolta differenziata porta a porta, ove si recupera la cosa più importante, credo che l'abbiamo capito tutti, spero, che è quello del recupero materia. L'Europa punta tutto sull'economia circolare proprio perché si è resa conto, tutti ci rendiamo conto che la materia è la cosa più importante, non l'elettricità. La materia è sempre più rara e quindi sempre più cara al mondo. Se noi non recuperiamo materia e con gli attuali ritmi di spreco delle materie prime, non andiamo tanto avanti, in generale come civiltà si intende.
Quindi sarebbe sufficiente separare. Quindi sarebbe
capito.
Sufficiente
parlare un po' più forte, che non sento.
Più di così un po' difficile.
Non ti sento.
Quindi sarebbe sufficiente separare gli interessi della classe politica da quelli che sono quelli dell'inceneritore, dell'accumulare.
Bisogna dirla forse in modo diverso, nel senso che teoricamente sono già separati. Perché l'Iran è un SPA,
certo. No? Sì.
E al di là del fatto che è un SPA dove c'è una compartecipazione pubblica significativa, e non basta, bisogna che i comuni scelgano, perché noi abbiamo in Piemonte, ma in Piemonte in tutta Italia, situazioni folli, abbiamo due comuni confinanti, uno fa l'80% del voto differenziato, l'altro fa 10%. Cioè, è una scelta anche amministrativa importante che fanno le amministrazioni. Se l'amministrazione comunale di Torino è in quella ha fatto questa scelta, no? Evidentemente i cittadini ne pagano enormemente, pesantemente le conseguenze, perché ha anteposto gli interessi privati all'interesse dei cittadini e alla salute dei cittadini. Questo è inaccettabile.
Un altro invece aspetto, un ultimo aspetto che poi ti lasciamo, è quello legato alla discarica. In questo periodo c'è anche il progetto West End di Chivasso, che è molto contrastato ovviamente, soprattutto dalle popolazioni locali. Come si inserisce all'interno di questo discorso il fatto che si voglia aggiungere appunto una discarica che ha delle criticità che sono palesi?
Certo, ma io ho seguito personalmente la cosa, quindi credo conoscere piuttosto bene l'argomento. Nel senso che ero nel tavolo tecnico che ha esaminato tutta la partita. Allora, anche qui il 28 dicembre, prima parlavamo del comunicato di pronatura del 29 dicembre, adesso sì. Parliamo del comunicato di pronatura del 28 dicembre, cioè il giorno prima, insomma, quindi sì. Carta canta, fra virgolette. Direttivo di pronatura riconosce e ribadisce le criticità espresse nei confronti della discarica per rifiuti speciali richiesta da SMC, l'azienda che gestisce i rifiuti in quella zona, come compensazione verso un progetto TMB chiamato West End. Quindi per natura si oppone all'ampliamento della discarica. Allora sia, noi in questa situazione, come abbiamo detto in precedenza, siamo andati a vedere le carte, cioè siamo andati a vedere l'impianto, cioè la proposta di impianto che veniva fatta da appunto SMC. E perché, come dicevamo, a nostro avviso ci vuole, oltre a una buona una riduzione, una raccolta differenziata spinta, ci vuole anche probabilmente a valle ancora una fabbrica dei materiali, cioè una capacità ulteriore di recupero materia. Loro proponevano questo tipo di impiantistica e noi abbiamo deciso di andare a vedere. Ma un conto è andare a vedere questa impiantistica dove noi abbiamo espresso delle critiche molto precise, molto nette e leggibili nel documento tecnico. Un conto è accettare uno scambio, ovvero sia circa 1 milione di metri cubi di ulteriore discarica e da un lato, e dall'altro l'impiantistica, sembra quasi un ricatto, no? Allora, noi che siamo d'accordo con l'impiantistica, vogliamo che l'impiantistica sia fatta, ma non sulle spalle e contro la cittadinanza, perché è chiaro che una situazione come quella di Chivasso, che per decenni è stata martoriata dalle discariche, da discariche sempre peggiori, sempre gestite peggio, ulteriori 1 milione circa, anche se poi sono diventati 800.000 metri cubi, di ulteriore discarica, fra l'altro di rifiuti speciali, non necessariamente dei rifiuti urbani, e quindi speciali non si capisce bene cosa, non si sa bene cosa si intende, è ovviamente inaccettabile. Allora, da un lato andiamo a discutere anche con SEPA, che è l'azienda che gestisce i rifiuti nella zona, proponiamo a SEPA anche lì un piano di gestione dei rifiuti che superi quel circa 50% di raccolta differenziata che c'è in quella zona, e parliamo anche di un impianto a valle, ma senza l'obbligo o il ricatto di avere un altro milione di metri cubi di discarica. Questo per noi è inaccettabile.
Va bene, se hai altro da aggiungere, direi che abbiamo toccato un po' tutti i punti.
Forse. Sì, certo. Cioè, da aggiungere ne sarebbe tanto, però vabbè. No, l'unica cosa che voglio aggiungere, mi piace aggiungere per informare i cittadini, insomma, no? Ovvero sia, in regione hanno lanciato una bozza di piano regionale sia per i rifiuti urbani e un'altra per i rifiuti speciali. E noi come Pronatura abbiamo fatto le osservazioni in entrambi i casi, e quello che è a nostro avviso totalmente non condivisibile è che loro ipotizzano un incremento di produzione dei CSS, cioè i combustibili solidi secondari. Ovvero sia, dai rifiuti non si fa la raccolta differenziata, non si recupera materia, ma si recuperano questi praticamente combustibili, insomma, no? Che possono andare negli inceneritori e possono andare nei cementifici. Ora questo, se lo vediamo alla luce di quello che tu accennavi all'inizio, sul fatto che ci saranno meno controlli sulle emissioni, ci avevamo visto lungo e abbiamo quasi una conferma della inaccettabilità dell'incremento di questi combustibili, perché ad esempio il fatto che si mandino questi combustibili fatti dai rifiuti nei cementifici, dove i cementifici ad esempio già oggi hanno ancora meno controlli degli inceneritori, ci sembra una totale follia, è una cosa totalmente inaccettabile, insomma, no? Quindi bisogna fare attenzione anche a questa partita. Noi seguiamo ovviamente attentamente anche queste due bozze di piani regionali, perché sia nell'una che nell'altra si tende a incentivare molto, a spingere molto sui combustibili secondari, e secondo noi, insistiamo a dire, è più importante la riduzione, è più importante la raccolta differenziata porta a porta, è più importante il recupero di materia. Semplicemente siamo in linea con l'Europa, altri un po' meno, anzi al contrario.
Va bene,
ok.
Grazie
a voi
del tuo apporto.
Ciao.
Ecco, abbiamo fatto una lunga discussione, ma ne valeva la pena, perché c'era molti tentativi da parte degli enti locali di attentare alla nostra salute, e più delle volte riescono nel loro intento.